Quinta domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, capitolo 31, versetti da 31 a 34. Da queste parole del profeta che ascolteremo, siamo chiamati a essere ancora una volta e sempre più consapevoli del valore della profezia biblica. Un valore che ha senso per la storia in cui è stata scritta, quindi per quel tempo, e per il tempo successivo della rivelazione cristiana in cui viviamo, quindi per il nostro tempo, e per il tempo futuro. Ascoltiamo questo brano iniziando con i primi due versetti. Ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Geremia si fa voce di una parola di Dio in cui sono compresi due aspetti strettamente legati. Il primo è l'annuncio di un'alleanza nuova, come abbiamo ascoltato, e questo comporta una novità che coinvolge e trasforma la natura stessa della relazione tra Dio e il suo popolo. Il secondo aspetto vuole precisare che questa nuova alleanza non sarà come nell'uscita dall'Egitto, quando il Signore condusse il suo popolo per mano, come un bambino che non sa ancora camminare da solo. E nonostante questa cura e la guida passo per passo attraverso il deserto, Israele non si è mantenuto fedele al patto con il suo Signore e lo ha tradito. Vi sarà dunque un'alleanza nuova, forse perché quella antica, la prima con Abramo, Isacco e Giacobbe, non è stata né compresa né accolta. Ma in che senso sarà nuova questa alleanza? Per questo ascoltiamo gli ultimi versetti che sono davvero coinvolgenti. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Vi è una preghiera ebraica, quotidiana, per la fede ebraica, che è chiamata lo Shema. Ascolta, Israele. E già in questa preghiera noi ritroviamo quello che abbiamo appena ascoltato. Dice così lo Shema Israele: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Ecco, si tratta proprio di questo. La parola del Signore, che qui viene chiamata legge perché insegna un percorso da seguire per essere in relazione di vita con Lui, questa parola non sarà più l'espressione di un comando da eseguire, ma sarà incisa nel cuore, sarà radicata come sua carne. Sarà così inseparabile dal suo popolo come inseparabile è la scrittura incisa su quelle tavole di pietra che furono consegnate a Mosè e che andarono poi smarrite quando Israele cominciò a essere nuovamente infedele al suo Dio. Il Signore annuncia tramite il suo profeta, come abbiamo ascoltato, che la sua parola non sarà più incisa come un tempo sulla pietra, ma nel cuore vivo di Israele. E noi sappiamo che questo è realmente accaduto quando il Verbo di Dio, il Figlio, che è la sua parola, si è incarnato nel grembo di Maria, figlia di Israele, e facendosi uomo ha inciso la sua presenza nella storia umana e in ogni uomo. Ciò che è stato annunciato si è compiuto e ne siamo o dovremmo esserne i testimoni. Eppure spesso mi chiedo se quelle tavole di pietra consegnate a Mosè non fossero persino meno dure del cuore di pietra di tanti, ieri e oggi. E se questa durezza non sia spesso proprio quella di chi ancora oggi, fra gli stessi credenti nell'incarnazione del Verbo, non siano in realtà più insensibili ancora di quelli che ignorano questo compimento che cambia il senso della storia. E questo è il peccato di cui oggi dovremmo chiedere il perdono, perché l'insensibilità e l'indifferenza sono la vera durezza del cuore. E solo la misericordia di Dio può trasformare il cuore di pietra in cuore di carne, perché la sua parola ne diventi il respiro. Il Vangelo è tratto dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, versetti da 20 a 33. Vi sono alcuni ebrei venuti dalla Grecia a Gerusalemme per la Pasqua che dicono al discepolo Filippo: «Vogliamo vedere Gesù». E Filippo lo dice ad Andrea e tutti e due vanno a dirlo a Gesù. E il maestro non risponde come forse anche noi ci aspetteremmo, dicendo per esempio: «Se vogliono vedermi, portateli qui da me». Ma risponde in altro modo. Ed è questo altro modo che ci riguarda. Egli dunque risponde così: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». Ecco, non si tratta più di presentare Gesù a quelli che vogliono conoscerlo. Non è più questo il tempo. Infatti è giunto il tempo in cui il Figlio dell'uomo sarà glorificato. Ed è così che sarà conosciuto. Ma che cos'è questa gloria che si manifesterà in lui? Tutti i suoi discepoli e quelli che lo ascoltavano credevano che Gesù fosse il Messia atteso, il cui nome, secondo il profeta Daniele, era proprio il Figlio dell'uomo. E Gesù si definisce così. Essi attendevano che la sua manifestazione agli occhi di tutti fosse quella di una vittoria e di una forza che avrebbe convinto tutti, anche i nemici. Come si poteva pensare, infatti, che il Messia non manifestasse il potere datogli da Dio per salvare il suo popolo? Questa era la convinzione dei suoi discepoli di allora. E questo è ancora il pensiero dominante di tanti cristiani oggi. Il figlio dell'uomo, che la fede cristiana chiama piuttosto figlio di Dio, come può non dimostrare la sua forza e la sua potenza? Ed è questo uno dei motivi principali per cui si pensa: se è risorto da morte, vuol dire che è il più potente, più forte della morte stessa. E allora perché non lo dimostra? Dove sono i suoi segni di vittoria? Il chicco di grano caduto a terra muore e così dà frutto e si moltiplica. Ma dove sono i suoi frutti? Purtroppo chi si interroga così non si rende ancora conto che vedere Gesù oggi vuol dire diventare uno dei frutti di quel chicco di grano che è morto e che i suoi frutti sono coloro che credono che egli vive in essi e che ogni morte in lui diventa vita nuova. Ed ecco, ascoltiamo altri due versetti. Disse Gesù: adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Come abbiamo ascoltato anche nei versetti precedenti, quando Gesù dice: chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ecco, da questo ascolto sorge questa domanda: che cosa vuol dire amare la propria vita? Che cosa intende Gesù per amare la propria vita? Sembra una domanda inutile, come se fosse una cosa scontata amare la propria vita, ma non lo è. Secondo queste parole di Gesù, amare e odiare non hanno il senso che vi attribuiamo in genere. Amare la propria vita per noi significa difendersi, proteggersi, evitare cambiamenti che ci disturbano, fare insomma in modo da proteggere i nostri interessi in tutti i campi. Non ci si interroga sul valore della propria vita, che non corrisponde agli interessi, alle abitudini, per non dire al quieto vivere a cui in genere si aspira. Ed ecco perché la vita così intesa la perdiamo, perché viene un tempo, e forse anche più tempi, in cui tutto ciò in cui contiamo, su cui basiamo le nostre sicurezze, tutto questo svanisce. Odiare la propria vita vuol dire dunque non attaccarsi a quello che ci dà più soddisfazione, ma riconoscere il senso di quello che viviamo, il valore della nostra vita. Questa vita che è disposta a perdere ciò a cui è più legata viene salvata proprio perché liberata dai legami e dalle cose che la tengono legata. E questo accade se si vuole seguire Gesù per imparare da lui e fare del dono della sua vita il vero cuore vivo della nostra. Dal chicco di grano che muore nascono altri chicchi, e ognuno di essi che muore a se stesso e alle proprie certezze e ai propri attaccamenti, alle proprie dipendenze, ne genera altri. La vita di ogni uomo è chiamata ad essere un dono di vita, e donando ciò che ha ricevuto, diventa partecipe dell'opera di Dio, che dona se stesso e ci insegna a farlo, perché ci ha creati a sua immagine.